Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche, essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato.
Un percorso necessario, obbligato, per chi si vuole fare messaggero di belle notizie. Un percorso necessario, quello di dare il tempo alla parola di diventare comprensibile. La parola, per essere acchiappata, per essere fecondità all'interno della differenza delle genti, per poter entrare in contatto con l'altro, la parola, per essere chiara, deve passare i silenzi, perché il silenzio, lo spazio vuoto, permette alla parola di non essere confusa, di non essere imbrogliata. Uno spartito musicale che vuole celebrare una straordinaria sinfonia ha bisogno, insieme alle note, che sono le lettere del linguaggio, anche le pause e i silenzi. Il silenzio fa parte della storia dell'umanità, ed essere capace di silenzio significa essere capace di parola. Chi mette olio su tela per far venire fuori l'immagine, che è questione di luce, è anche vero che deve giocare con le ombre, con il silenzio del colore, con l'assenza di colore, perché la capacità e la forza della comunicazione attraverso l'arte passa anche attraverso l'artificio dell'assenza. Il deserto è il luogo spirituale del silenzio, un silenzio che non è assenza di Dio, ma è premessa di incontro. E direi che se la parola, quella di Dio, deve viaggiare veloce nel cuore dell'umanità, e se la parola deve, come seme, essere piantato nella storia di ciascuno di noi per partorire frutti, quella parola deve avere un tempo di straordinaria solitudine, di straordinaria esperienza di deserto. E così, pieno di Spirito Santo, ci dice Luca, viene condotto nel deserto dove il silenzio lo prova, il silenzio lo tenta, dove il diavolo, e diavolo sta come colui che ha il potere di interrompere un percorso, di deviare un corso di un fiume abbondante, dove il diavolo è il divisore, è colui che si oppone a un progetto, lo prova di non intraprendere, lo tenta di spostarlo rispetto al suo obiettivo. Strano che quella storia del maestro, che ci viene raccontata proprio all'inizio della Quaresima, dove pure noi stiamo tentando in questi 40 giorni di fare deserto perché la parola sua trovi significato nella nostra vita, perché la voce del maestro di Dio trovi breccia nel nostro cuore. È strano che mentre apriamo questa prima domenica quaresimale, dopo che c'è stato offerto nel canto Isaia che ci ricorda la straordinaria figura della consolazione, consolate, consolate il mio popolo perché ogni monte sarà abbassato e io sto per arrivare a portare la pace nel cuore, è strano che mentre mercoledì delle ceneri abbiamo ricevuto sul nostro capo anche noi polvere a ricordare la fragilità dei nostri percorsi, strano che anche noi in questo tempo di deserto siamo provocati a capire quale parola di Dio vogliamo ascoltare. Qual è la parola che deve arrivare per farci fare la strada verso la gioia e qual è invece la resistenza nel nostro cuore, nel cuore credente, rispetto a quella proposta che vorremmo in qualche modo, come dire, aggiustare a nostro piacimento, costruirla a nostro uso e costume, diciamocela tutta. Strano che anche noi, tentati quotidianamente di portare Gesù Cristo altrove, ci troviamo in questo percorso a fare i conti con quel nostro spostamento di rotta. Perché quello che Luca, Matteo ci raccontano di queste tentazioni sono certamente cose che riguardano il Cristo nella sua missione, ma sono fatte che riguardano me, che riguardano voi, mentre dite e diciamo di credere, però in fondo chissà se crediamo a colui che oggi ribadisce non di solo pane vive l'uomo o crediamo ad un Dio che farebbe meglio a trasformare le pietre in pane. È un fatto che ci riguarda e questa quaresima riguardo alla parola riguarda la nostra fede, la qualità della nostra fede, l'altezza, la profondità. Sapere se cioè dopo il deserto incontreremo il Vangelo, quello scritto da Gesù però, quello narrato da Gesù, o incontreremo il Vangelo, l'altro, quello pezzottato, quello in qualche modo strumentalizzato, ridotto ad uso e consumo, come il diavolo vuole fare, per quelli che si servono di Dio ma non entrano a servizio della sua parola. Sì, perché le tentazioni mi riguardano, non so a voi, ma mi riguarda. La prima tentazione riguarda l'uso del fatto religioso per la mia soddisfazione, per quello che mi serve. Cerco Dio per quello che mi serve, non per seguirne la giustizia del suo contenuto, non per trovare la gioia di un incontro straordinario che mi cambia la vita, non perché voglio essere smosso dalla mia comodità, no, perché mi serve. Una volta, quando sono 20 anni fa, sono 21 anni, ma adesso farà che a marzo che sono venuto parroco qua, la parrocchia che aveva la sua storia, che aveva la sua tradizione, come ne avevano tanti, presentava, per chi ancora se la ricorda, questo tipo di scenografia, una scenografia che rispondeva ad un'esigenza del tempo, ad una devozione del tempo. Voi entravate e ogni cappella, ogni santo aveva la sua giusta devozione, perché va dato giusta devozione ai santi, e ognuno aveva le sue candele davanti. E c'era una pedagogia delle candele. Un gran numero in fondo, poi man mano che si arrivava avanti ce ne stavano sempre di meno di candelieri, perché bisognava acchiappare le persone all'esterno, man mano che entrava. Per cui, diciamo così, i santi più di successo erano quelli che stavano in fondo. Soprattutto perché le candele rispondevano ad un bisogno, che ancora è molto diffuso, ma nel gesto radica in qualche modo anche un atteggiamento interiore. Io ti accendo la candela perché da te voglio una risposta, io ti do una cosa perché tu me ne possa dare un'altra. Io mi pongo dinanzi a te con l'atteggiamento non della libertà dell'incontro, del silenzio tra diversi che vogliono mettersi in comunicazione, ma perché da te, con il mio atteggiamento religioso, mi voglio comprare una risposta. Voglio trasformare a forza di gesti le pietre della mia vita in pane, soprattutto quelle materiali, risolvere il problema, per cui processioni, per cui penitenze, per cui fioretti, per cui candele, per dire: io ti do una cosa, tu dai una cosa a me. E l'animus commerciale religioso è sempre stato presente nel nostro rapporto con Dio. Dopo 2 giorni io tolsi le candele. La risposta fu che qualcuno mi disse: ma tu sei un prete protestante. Non mi chiesero perché lo avevo tolto, ma perché forse io non credevo nei santi, cosa che non mi sarei neppure per un istante fatto passare per il cervello. Ma era strano che la gente, pur accendendo le candele al santo, non si soffermasse dinanzi al Santissimo Sacramento, non pregasse colui che era origine di ogni santità. Ed è strano che noi chiediamo a Dio di trasformare le pietre in pane, di farci risposte concrete nella nostra vita, ma non ci adeguiamo, non vogliamo essere smossi da quella nostra mentalità commerciale che vuole comprare tutto, anche il Padre Eterno. Ma l'uomo non vive di solo pane. E io forse non sono felice perché penso che l'unica soddisfazione venga dal pane. E forse la mia miopia credente nasce dal fatto che io, anche in un rapporto con l'Eterno, con l'Assoluto, lo cerco perché cerco il pane, perché cerco la salute, perché cerco la collocazione, perché cerco la risposta, perché cerco il terno all'otto. Non di solo pane, la parola è quella che ti dà il significato e la forza dell'esistenza. La cosa più drammatica, seconda tentazione, che in Matteo è seconda e in Luca è terza, è quello di pensare, di poter credere in Dio. Io ho bisogno commerciale di ridurre Dio a quello che mi serve, e poi io protesto nei suoi confronti se quello che mi serve non arriva. Io credo in te soltanto se mi soddisfi, cioè se fai miracoli, se trasformi queste pietre in pane, anzi, se ti butti dal pinnacolo del tempio e qualcuno ti vede il tempio e qualcuno ti viene a prendere, così possiamo credere in te. E così la riduzione a materia del mio rapporto con Dio diventa spettacolare, riduzione a spettacolo. Gesù quasi come un avvenimento da circo, da fenomeno. Lo stesso Erode avrebbe risparmiato forse la croce a Cristo se gli avesse fatto qualche prodigio. Ma noi crediamo se vediamo. Strano che Tommaso, come primo, dovette sentirsi dal Maestro: c'è beatitudine nel fidarsi di Dio. C'è beatitudine nel sapersi abbandonare alla sua azione. È un cuore puro, è un cuore contrito, si abbandona alla misericordia di Dio. Certo che dobbiamo pregare perché avvengano i miracoli. Certo che dobbiamo chiedere i prodigi sulla nostra vita, e ci mancherebbe che noi non chiediamo a Dio di aiutarci un poco, visto che non ce la facciamo con le nostre forze e visto che quando gli uomini non sono più capaci di dare risposte e quando finisce la speranza negli uomini, è giusto a quel punto sperare contro ogni speranza, perché Cristo, Dio, è dalla nostra parte, giusto. Ma ridurre il mio rapporto con Dio alla ricerca ossessiva del prodigio che soddisfa il mio bisogno di concretezza non è avere fede, dove significa fiducia. Significa cercare un rapporto evidente, materiale. Se tutti i santuari del mondo, quelli dove la gente corre e accorre per vedere prodigi e miracoli, pagassero in segno, in senso di trasformazione di fede, e dove la gente che fa percorsi enormi per andare a Lourdes o a Međugorje tornasse da Padre Pio o da Čestokova nella realtà quotidiana, acchiappando quella parola, facendola propria, per dare ragione, giustizia, coerenza con la fede che dice di aver visto, beh, noi avremmo trasformato il mondo, perché non si riesce a capire perché ci sono milioni di persone in movimento verso i santuari e ci sono mancanze assolute di testimonianza nella concretezza della nostra esistenza. E gli eroi credenti devono in qualche modo contarsi sulle punte delle dita. Non sarà forse che a volte anche i movimenti rispondono più a un bisogno commerciale che a un bisogno invece fondamentale di trovare nel proprio cuore quel silenzio che rende chiara la parola? Tutti ne siamo in qualche modo vittime, tutti. Ecco perché la terza tentazione è quella che sintetizza il tutto. Terza in Matteo, seconda in Luca. È quella di far vedere tutti i regni della terra, nel loro potere, davanti. Matteo poi qua è, se andate a leggere, Luca lo omette, però là il diavolo è, se non è intelligente il diavolo, che poi, il diavolo dice una cosa che dovrebbe leggere tutti i poteri della terra. Tutti quelli che hanno, come dire, la voglia di occupare a tutti i costi, dice il diavolo a Gesù, vedi questi poteri della terra? Questi sono miei, lo dice a lui, e li do a chi voglio io, dice Matteo. Vedi, questi sono miei e li do a chi voglio io, se tu mi adorerai saranno tuoi. Beh, la terza tentazione è straordinaria. Vuoi vedere che noi cerchiamo Dio per i poteri della terra? Vuoi vedere forse fondamentalmente che ridurlo a materia, a pane o a spettacolo non è altro? No, ma perché a volte mi chiedo se noi veramente crediamo nella vita eterna, se crediamo nella resurrezione della carne, se crediamo che avremo cieli nuovi e terre nuove. Fin quando dobbiamo credere per avere un posto migliore va bene. Se però dobbiamo credere perché quel cielo arrivi nel nostro cuore, apriamo il nostro cuore a quella speranza che cambierebbe la nostra prospettiva di vita, beh, quella speranza può attendere. Quello è un fatto che ci riguarda fino a un certo punto. Se Dio mi serve per farmi avere 100 anni di vita, io credo. Se però mi deve servire, o meglio, a far comprendere che anche se dovessi morire prima, posso dire, in ragione di quell'amore, il Signore mio pastore, non manco di nulla, questa è altra faccenda. Se mi guarisce, bene, ti accendo la candela, è il mio potere. Se invece non dovesse avvenire, perché su di me c'è un altro progetto, beh, a quel punto Dio si è dimenticato di me. Beh, mettiamoci d'accordo. Il percorso che Cristo fa, ribadendo a ciascuno di noi che non di solo pane vive l'uomo, è un percorso duro. E la vera fede nasce dalla libertà di quell'incontro. Forse sarebbe bene che per capire quella parola riuscissimo anche a fare silenzio dentro di noi, a acchiappare le parole nel proprio significato profondo, nel proprio gusto. Vorrei lasciarvi con un'immagine. Quando due persone si amano, il momento più alto del loro amore è quando con il silenzio si dicono tutto, quando hanno acchiappato l'altro senza discorsi. Il momento più alto del rapporto credente è quando io mi perdo in lui e lui si lascia acchiappare da me. Se così è, se anche andassi per valle tenebrosa, non proverò nessun male, non gli chiederò quello di cui ho bisogno, ma gli chiederò soltanto di darmi il tempo di acchiapparlo, perché se lui è con me, io non manco di nulla.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.